Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info. 9 in punto di questa mattina, venerdì 22 febbraio, e come sempre partiremo dalle notizie padovane, quindi di cronaca locale, per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Un po' come la volta scorsa, cercheremo di avere un occhio di riguardo su tutte quelle mobilitazioni, su tutte quelle iniziative in vista dello sciopero delle donne dell'8 marzo, e non solo donne, ovviamente anche gli uomini sono caldamente invitati a partecipare, a sostenere questa importante scadenza di lotta. Parleremo anche di alcuni aggiornamenti rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori di Italpizza di Modena, che tra l'altro questa sera saranno qui a Padova. Dopo infatti entreremo un po' anche nei dettagli, e difatti ci sono delle novità rispetto al comportamento proprio di questa grande azienda, che a quanto pare per domani ha disdetto l'incontro che aveva con il sindaco, l'incontro barra aperitivo che aveva con il sindaco e la giunta comunale, per mezzo del quale avrebbe voluto far vedere quanto bello è questo stabilimento, dove invece si introduce il marcatempo anche per andare in bagno. Quindi dopo avremo un occhio di riguardo proprio su questa vertenza, una vertenza che comunque ci rimanda a un'unità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti appunto al SICOBAS, e poi ci sposteremo come sempre sulla cronaca internazionale e sugli appuntamenti della settimana, citando anche domani sabato 23 febbraio il compleanno della palestra popolare Chinatown. Dopo comunque entriamo nel dettaglio su tutto, e vi ricordo come sempre, prima dello stacco musicale, che potete contattarci, scriverci piuttosto che commentarci, suggerirci iniziative e quant'altro alla pagina Facebook piuttosto che a quella Twitter, ma anche alla mail contaminati@radiazione.info piuttosto che sulla chat Telegram che trovate sul nostro sito, modalità con la quale potete anche inviare degli audio. Quindi se siete banalmente a un'iniziativa piuttosto che a un corteo o un picchetto e quant'altro, ecco, è possibile anche fare una registrazione in maniera tale che si veicoli anche sui canali di radiazione.info. Detto questo, ci lasciamo a Supereroi contro la Municipale e poi partiamo con la cronaca locale.
Più timore se gli occhiali e porta i guanti. Su quattro ruote a piedi, in moto alla centrale, la loro armata è forte ed è impossibile fuggire. Soldati dell'impero combattono i ribelli che passano con rosse a 120 su Garelli. La strada ormai è invasa dalle forze del male, il bene è minacciato da un verbale. Supereroi contro la Municipale, supereroi contro le forze del male. Ritrovo circondato, credevo d'essere solo e disturbato nella via, credevo di fuggire alla vendetta dello Stato. Ma adesso ormai è iniziata una rivoluzione che sfreccia per l'estate senza l'assicurazione, e che farà gonfiare le vene del mio collo, gridando tutti in Vespa senza il bollo. Supereroi contro la Municipale, supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più. Oh no.
sempre più potente. Questa organizzazione con gli ausiliari al fianco è un'altra situazione. Per posteggiare in centro ci sono i supereroi. Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci 9 e 7 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna di questa mattina, venerdì 22 febbraio. Dicevamo appunto che apriamo con la cronaca locale, quindi padovana, come sempre, e difatti iniziamo subito con un appuntamento che sarà proprio questa sera a partire dalle 17 in aula studio vetrina ribattezzata Casa dello Sciopero. E difatti, quindi in piazza Capitaniato, per intenderci, ci sarà un'iniziativa dal titolo Lavoratrici in Lotta, iniziativa organizzata da non una di meno Padova, proprio in vista, come si accennava prima, allo sciopero dell'8 marzo. Una delle varie iniziative messe in campo, e difatti ci saranno una serie di lavoratrici e di lavoratori che parleranno appunto delle proprie esperienze di lotta, non tanto, come dire, a livello di cronaca, quanto per condividere una serie di pratiche che a tutte noi e a tutti noi possono essere assolutamente utili nei nostri lavori, insomma, di tutti i giorni. E difatti, Lavoratrici in Lotta, quali strumenti di autodifesa? Questo è il titolo dell'iniziativa. Si parlerà quindi di molestie e discriminazioni sul lavoro, e a seguire ci sarà un aperitivo benefit proprio in vista dell'8 marzo. 8 marzo, giornata di sciopero, giornata appunto di sciopero globale contro la violenza che di fatto attraversa ogni aspetto della nostra vita a livello di femminicidi, violenza domestica piuttosto che insulti, molestie per strada, sui posti di lavoro. Questa è la tematica proprio di questa sera, piuttosto che gap salariali, ricatti, discriminazioni ma anche sfruttamento e precarietà. Si parla infatti molto spesso di doppio ruolo e di conseguenza di doppio sfruttamento rispetto alle donne in quanto tali e alle lavoratrici, ma c'è anche chi subisce una tripla oppressione. Sono infatti le lavoratrici immigrate che di fatto arrivano appunto ad essere oggetto di discriminazioni piuttosto che mobbing, proprio perché donne, lavoratrici e immigrate, ed è il caso appunto dell'Ital Pizza di Modena. E difatti abbiamo insomma un po' seguito ai nostri microfoni, soprattutto durante le trasmissioni del Picchetto, la vicenda di queste iscritte al Sicobas, appunto in provincia di Modena, che si sono ritrovate giustamente a condurre una lotta estremamente unita contro tutta una serie di vessazioni, a partire poi da addirittura i licenziamenti e le sospensioni di alcune di loro. Difatti le lavoratrici e i lavoratori hanno protestato in nome di condizioni di lavoro dignitose e di un'equa retribuzione. Sono le stesse che si ritrovano insomma a ricevere un SMS addirittura la sera prima per comunicare da parte del capo il turno del giorno seguente. Quindi questo ovviamente ci porta ad una situazione in cui per una persona non è possibile, che sia single o che stia in famiglia, non è possibile organizzare la propria vita personale, oltre al fatto che parliamo di turni di 16 ore in cui danno una pausa tipo da 10 minuti, a quanto sentivo proprio da alcune testimonianze dirette, 10 minuti tali per cui non puoi nemmeno scegliere se o fare merenda, mangiare qualcosa o se andare in bagno, tanto che, come citavo, in bagno c'è il marcatempo. Questa non l'avevo ancora sentita personalmente, ma purtroppo è così e ho anche verificato direttamente che purtroppo questa vicenda è vera e si parla di un minuto di tempo per poter andare in bagno, insomma non di più, non un secondo di più. E giustamente le lavoratrici hanno scioperato e hanno fatto dei picchetti di fronte a questo grande stabilimento che, per l'appunto, come è noto, produce, vende ed esporta pizze surgelate. Ebbene, quando hanno fatto i picchetti, come abbiamo visto, sono state anche bellamente caricate, due anche messe in stato di fermo, poi ovviamente la loro liberazione è stata immediatamente richiesta, e quando sono state reintegrate, peraltro, sono state demansionate, quindi le hanno messe, come raccontano anche loro in diversi video che si trovano su YouTube e come ci racconteranno anche questa sera, le hanno messe a pulire i cessi, le hanno fatte salire sul tetto senza nessunissima protezione, appunto a pulire il tetto, le hanno messe a spalare la neve di fronte allo stabilimento, quindi tutta una serie di provocazioni, oltre al fatto che poi il capo stava sempre lì a controllarle a modi caporale, quindi una situazione di mobbing veramente vergognosa, alla quale giustamente hanno risposto continuando a restare unite. Sottolineo proprio l'aspetto dell'unità perché ovviamente la controparte padronale ha cercato invece di dividerle e soprattutto di far passare un po' il messaggio, secondo me, che c'erano da un lato le scioperanti e dall'altro lato quelle che volevano lavorare, quindi quelle che si sarebbero fatte scortare all'interno appunto dell'azienda. Anche questa, insomma, è una questione che è stata una bufala, insomma, che è stata smontata e sulla quale, insomma, torneremo poi. Dicevo anche, e qui slittiamo un pochino anche sulla cronaca nazionale, che domani era previsto una sorta di incontro barra per tra i vertici appunto di Italpizza e le autorità comunali di Modena, quindi sindaco e consiglieri, che avrebbero dovuto andare a visitare lo stabilimento, visto che appunto i vertici di Italpizza cercano un po' di fare, come dire, un'operazione di pink washing, se vogliamo, quindi di ripulirsi un po' la facciata rispetto a tutte le nefandezze che hanno combinato. E invece questo incontro è saltato non tanto perché il Sicobas abbia lanciato chissà quale mobilitazione, ma ha semplicemente scritto un comunicato in cui ricorda che in prefettura sono stati presi dei precisi accordi e che questi accordi non sono ancora stati rispettati rispetto appunto ai reintegri, alle stesse mansioni, all'equa retribuzione e tutte le richieste più che giuste che hanno portato avanti assieme alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti. E ovviamente sappiamo anche che ci sono stati immediatamente dei licenziamenti proprio dei soggetti più combattivi, più sindacalizzati, colpevoli addirittura di aver affisso due volantini, quindi questo un po' è il livello di terrore che vige all'interno di questa ditta, all'interno di questa grande azienda, grande appunto per modo di dire, di certo estremamente bassa a livello di politica lavorativa. Ebbene, questo incontro, insomma, è saltato tra Comune e Italpizza, vertici di Italpizza, proprio perché i vertici hanno preso paura fondamentalmente solo di un comunicato scritto. Quindi questo, insomma, la dice anche un po' lunga sulle condizioni, ecco, della controparte. Ad ogni modo, questa sera le lavoratrici dell'Italpizza parleranno proprio del della loro lotta, dicevo, alla casa dello sciopero, cioè all'aula studio vetrina in piazza Capitaniato alle ore 19, saranno insieme anche all'avvocata Antonella Tosetto, che si occupa di contrattualistica, diritto commerciale, diritto del lavoro, quindi avremo anche una serie di elementi in più rispetto alle normative in materia di molestie sui luoghi di lavoro e dell'attuazione di queste normative nel nostro paese. E poi ci saranno anche alcuni rappresentanti delle CLAP, cioè le Camere del Lavoro Autonomo e Precario di Roma, che hanno seguito una serie di casi anche loro di molestie e discriminazioni di genere sul luogo di lavoro, nello specifico anche l'avvertenza delle dipendenti e dei dipendenti di Agape, cooperativa sociale Onlus, appunto lavoratori che hanno protestato anche loro in nome di condizioni di lavoro dignitose e di un'equa retribuzione, e poi anche due compagni da Milano del collettivo Remake che a loro volta ci parleranno del laboratorio di autodifesa sindacale che stanno portando avanti appunto da alcuni mesi proprio in vista dell'8 marzo, raccontandoci un po' come è stato ideato, quali questioni sono emerse fino ad ora, come hanno intenzione insomma di proseguire. Quindi insomma ci saranno per l'appunto quattro interventi questa sera all'Aula Studio Vetrina, proprio in previsione dell'8 marzo, come dicevo prima, non solo per conoscere queste storie di lotta, ma soprattutto affinché siano utili a tutte noi proprio per le pratiche che ciascuna può mettere in campo sul proprio posto di lavoro.
Playback!
Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Nothing is this time. Hey, listen if you're missing y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
As the rhythm's designed to bounce with transcendental rhymes, designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's the start of work of art to revolutionize, make a change, something strange.
People, people,
we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless.
You say, what is this?
I love it. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. Don't let the show. In order to fight the powers that be. Fight the power. 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 We've got to fight the power that be.
Right here,
get it,
let's get this party started.
Right on,
come on,
what we got to say?
Yeah,
all
Eccoci, 9:20 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, venerdì 22 febbraio, e per l'appunto continuiamo a parlare di 8 marzo e rimaniamo sulla cronaca locale, ma parliamo anche del 9. Come mai? Come abbiamo scritto anche sulla nostra pagina Twitter, l'8 anche il 9, giù le mani della 194, perché il 9 marzo, per l'appunto, solamente a 24 ore di distanza proprio dalla giornata di lotta internazionale delle donne, ci sarà un corteo, o per meglio dire dovrebbe esserci un corteo a Padova, organizzato dal comitato No 194, leggi fascisti, oppure clerical fascisti, ma possiamo definirle in queste due maniere, che lanciano per l'appunto per quella giornata dalle ore 15 a partire da Piazzale Boschetti un corteo per abrogare la legge 194, quindi la legge che regola l'interruzione volontaria di gravidanza, come sappiamo. Ebbene, questi signori evidentemente vogliono ritornare ai tempi, insomma, degli aborti clandestini, conseguentemente vogliono ritornare anche ad un aumento di morti di donne, e non contenti, per l'appunto, sembra che si preparino anche ad arrivare con dei pullman da anche altre città. E quindi dalle 15 di sabato 9 marzo, come dicevo, da Piazzale Boschetti partirà il corteo per l'abrogazione referendaria della 194. Specificano anche che a questo evento forse non parteciperà Forza Nuova, con la quale hanno sempre avuto ottimi rapporti, anzi qui nel comunicato li definiscono eccellenti, eccellenti rapporti, in quanto oggi unica formazione politica nazionale antiabortista, come da primo punto fondativo degli 8 stesi in occasione della sua fondazione nel 1997, mettono pure il link dei punti fermi di Forza Nuova, con cui evidentemente simpatizzano molto e non ce ne stupiamo. Poi precisano, insomma, che al fine di prevenire interpretazioni distorte dell'assenza di Forza Nuova, essa è dovuta alla concomitanza con un memorial di 2 giorni che si svolgerà a Roma per commemorare il cofondatore del partito. Non ci sono né frizioni né cedimenti a pressioni esterne che vorrebbero la rottura dei nostri rapporti, che per contro saranno sempre all'insegna della massima collaborazione e lealtà. Questo è quanto scrive tale avvocato Pietro Guerini, che è il presidente nazionale del comitato No 194 e dell'omonima associazione. Per l'appunto, questi personaggi in combutta con tutta una serie di preti stanno cercando appunto di fare questo corteo, che vedrà non a caso un'assemblea cittadina lanciata proprio mercoledì 27 febbraio, sempre alla Casa dello Sciopero, cioè all'Aula Studio Vetrina, alle 19, quindi di nuovo in Piazza Capitaniato, assemblea cittadina alla quale è estremamente importante partecipare, proprio perché si vuole necessariamente organizzare una contestazione rispetto a questa ignobile presenza che assolutamente non deve passare per le strade della nostra città. Non solo evidentemente non gli basta il fatto che ci sia qualcosa come il 90% dei medici obiettori all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche, quindi di fatto una situazione, io la definirei, come dire, fuori legge, ma non fuori legge, come dire, in senso positivo, perché moltissime volte è indispensabile essere fuori legge, vedi, voglio dire, nelle lotte sui posti di lavoro, nelle lotte per la casa, nell'opporsi ai progetti di guerra e di devastazione del territorio. Questi sono tutti i contesti in cui è praticamente d'obbligo essere fuori legge se si vuole essere dalla parte giusta. In questo caso invece la legge 194, in maniera personalmente parziale, regola l'interruzione volontaria di gravidanza, quindi comunque permette di accedere in maniera totalmente gratuita all'aborto appunto in una struttura ospedaliera pubblica, ebbene grazie al fatto che esiste appunto questa formula dell'obiezione di coscienza, purtroppo arriviamo a percentuali, come dicevo, mostruose, tipo il 90%, in alcuni casi anche il 100% di medici obiettori, per cui una donna che normalmente vuole ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza per tutti i suoi motivi, che sono solamente suoi. Questo infatti è un punto che questo sedicente comitato non riesce proprio ad afferrare. Ecco, una donna deve praticamente girare qualcosa come 10 se non 20 ospedali prima di riuscire a trovare un medico disposto all'operazione. Come se non bastasse, poi questi presunti comitati insomma sono anche all'interno dei consultori, continuano a svolgere insomma tutta una serie di conferenze e quant'altro, poi nella pratica magari contano veramente poco, nel senso che sono veramente poche decine di persone, però hanno uno spazio mediatico tale, soprattutto in questa fase, per cui riescono comunque a incidere, come dire, molto più di noi sicuramente, per dire, come propaganda, diciamo così. Quindi abbiamo anche visto recenti casi di antiabortisti che sono andati nelle scuole e hanno fatto vedere dei video fake allucinanti, ma addirittura in questi giorni e anche nelle scorse settimane girava una bufala via Facebook in cui insomma sostenevano che in America è stata approvata una legge che consente di abortire fino al giorno prima del parto, e addirittura proprio pochi giorni fa si teneva un'iniziativa in provincia, a cavallo appunto tra Treviso e Belluno. Anche in quel caso una signora del comitato No 194 si è alzata tra il pubblico e ha insomma millantato questa bufala, questa fake news, una delle tante fake news insomma che inondano il web. E quando giustamente i relatori le hanno fatto notare che stava dicendo un'enorme stronzata, ha ben pensato di dire che invece è vero perché l'ha detto Trump. Quindi siamo veramente alla farsa nel momento in cui ecco, questi personaggi possono continuamente dire la loro e seminare il loro odio. Al di là di dire la loro, sicuramente non possono passare appunto per le strade della nostra città come vorrebbero invece fare il 9 marzo. Tra l'altro in una maniera estremamente provocatoria, perché fare questa cosa il giorno dopo l'8 marzo, appunto giornata di lotta, direi che insomma è una provocazione con la P maiuscola. Quindi di nuovo do questo appuntamento, che è quello di mercoledì 27 alle ore 19 in Aula Studio Vetrina, quindi in piazza Capitaniato, con questa assemblea cittadina.
Cielo di radio! È radiazione!
À peine la vingtaine, et ma mémoire est pleine à craquer de trucs de barge que j'ai vu malgré moi et qui m'ont marqué. Ayant grandi là où tout gosse, ça se tranche les veines, ça mange la mort, heureusement, souvent cette manche est vaine. Ça se mange et vert, j'ai vu des gosses violés par leurs parents. J'ai vu des juges injustes et des éducateurs violents. J'ai vu ce gosse de foyer, le crâne ouvert, tapé par des flics. J'ai vu ce prof pleurer sa mère, frappé par des petits. J'ai vu la ville courir dans tous les sens, chargée par un troupeau de CRS. J'ai vu ces jeunes à terre se faire matraquer la tête. J'ai vu ces mafieux régler leurs comptes à coups de fusil à pompe. J'ai vu ce faux caïd se la jouer puis se taper la honte. J'ai vu ce tox traîner une mamie ou des dealers d'héros pour chasser une môme voulant faire d'elle une momie. J'ai vu la justice se tromper, enfermer des innocents. J'ai vu trop tôt que ce monde était tordu et qu'il aimait trop le sang. Me dites pas que ce monde est droit, mesdames et messieurs. Venez voir là où la réalité veut nous crever les yeux. J'ai vu trop jeune ces fragments néfastes, grâce à Dieu. J'ai oublié le pire, mais trop d'images ne s'effacent pas. Ne me dites pas que ce monde est droit, à moins de faire preuve de mauvaise foi. Son beau reflet, c'est ici qu'on le voit. Donc venez voir la folie que ce monde engendre, et veuillez enlever vos œillères. Attention aux images choquantes. J'ai vu des adultes pousser des gamins dans la rabla. J'ai vu le cadavre des droits de l'homme assassiné par des blablas. J'ai vu les cachetons qui aient des gens sains. J'ai vu des enfants
anciens. Faire travailler des petits ou mettre des petites en scène. J'ai vu ce toxomane pointer une seringue sur un passant, le menaçant de lui injecter le sida pour son argent. J'ai vu l'homme saccager la nature aussi vite qu'un pote tué en scooter à cause d'un ivrogne en voiture. J'ai vu qu'entre quatre murs, l'envie de meurtre peut devenir humain. J'ai vu qu'on peut tuer un homme d'une main. J'ai vu des gars obscurs manipulant en prêchant. J'ai vu la magie noire changer complètement des gens. J'ai vu mi hermana pleurer de leur avenir incertain, ou des petits sniffés de la colle dans les bidonvilles argentins. J'ai vu mon pays se faire piner impunément par l'Occident. J'ai vu tiers monde crier vengeance. Ne dites pas que ce monde est droit, mesdames et messieurs. Venez voir là où la réalité veut nous crever les yeux. J'ai vu trop jeune ces fragments néfastes, grâce à Dieu. J'ai oublié le pire, mais trop d'images ne s'effacent pas. Ne me dites pas que ce monde est droit, à moins de faire preuve de mauvaise foi. Son beau reflet, c'est ici qu'on le voit. Donc venez voir la folie que ce monde engendre, et veuillez enlever vos œillères. Attention aux images choquantes. J'ai vu ce clochard se faire goumer par des petits cons. J'ai vu la folie de la vengeance quand y a vraiment plus rien qui compte. J'ai vu des frangins s'entretuer, aveuglés par l'orgueil. J'ai vu que ce monde n'est fait qu'opportunistes qui ne pensent qu'à leur gueule. J'ai vu des pédophiles ne prendre que 3 mois. Ou cette sœur en pleurs me disant s'être fait violer par un ex-frère à moi. J'ai vu à cause du shit certains s'égarer. J'ai vu cette petite conne séquestrer une vieille à coups de chlasse pour se marrer. Ce jeune sauter dans le vide lors d'un bad trip. J'ai vu ces sgecs partir en guerre pour la fierté de leur patrie. J'ai vu la cruauté se faire vouvoyer. Ou des petits en hôpital psychiatrique juste parce qu'ils n'avaient plus de foyer. J'ai vu la démocratie devenir une élitocratie, ou plutôt une élite crasseuse qui nous ordonnait d'être assis. J'ai vu des mineurs se prostituer dans la rue, ou ce petit enfant entouré de flics criant youpi on l'a eu. Ne me dites pas que ce monde est droit, mesdames et messieurs. Venez voir là où la réalité veut nous crever les yeux. J'ai vu trop jeune ces fragments néfastes, grâce à Dieu. J'ai oublié le pire, mais trop d'images ne s'effacent pas. Ne me dites pas que ce monde est droit, à moins de faire preuve de mauvaise foi. Son beau reflet, c'est ici qu'on le voit. Donc venez voir la folie que ce monde engendre, et veuillez enlever vos œillères. Attention aux images choquantes.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci 9:33 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, venerdì 22 febbraio. Per l'appunto, dalla cronaca locale, come sempre, non ci sono chissà quali novità. Qui, sfogliando un po' le varie notizie, come sempre, insomma, ci sono tutta una serie di questioni su spaccate, rapine alla sala slot e quant'altro, ma insomma su questo sorvoliamo. Poi molti gli articoli anche relativi allo smog, a questo questi livelli di PM10 che salgono in maniera esponenziale. Per questo motivo quindi anche la giunta comunale ha deciso il trasporto pubblico gratuito in determinate fasce mattutine, se non sbaglio appunto dalle 7 alle 9 fino a lunedì. Sarebbe estremamente carino magari che il trasporto fosse realmente pubblico e non continuassero invece ad aumentare nel corso dei mesi e degli anni i biglietti piuttosto che gli abbonamenti, perché di fatto insomma nell'arco di pochi anni si è passati da un biglietto che costava 85 centesimi, adesso costa invece 1,30 euro per la prima tratta, mentre per la seconda tratta, quindi per chi banalmente arriva solamente a Selvazzano, costa 1,50 euro. Insomma, non è poco. Così come aumentano anche gli abbonamenti dell'autobus a fronte anche di dello stesso numero di corse. Quindi nel momento in cui vogliamo prendere l'autobus magari verso l'una o in una fascia compresa tra l'una e le due, sappiamo di contare sul fatto che o non saliremo sull'autobus o saliremo schiacciati come delle sardine in mezzo a tutti gli studenti e le studentesse che appunto escono da scuola. Ad ogni modo, per carità, simpatica iniziativa quella di lasciare insomma il trasporto realmente pubblico per qualche ora e per qualche giorno. Ad ogni modo, ci spostiamo su un'altra notizia. Si parla di Etra S.p.A., della quale avevamo anche parlato in diverse rassegne. Qui si legge dal Padova Oggi che due ex manager finiscono davanti alla Corte dei Conti, contestato il danno erariale per oltre 1 milione. Quindi Etra S.p.A. comunica di essere stata informata dalla magistratura contabile che due dei tre manager sottoposti a indagine contabile sugli affidamenti senza gara da parte della Corte dei Conti sono stati rinviati a giudizio. Qui appunto si ripete la notizia data con il titolo e nessun procedimento appunto per il terzo manager che fino a qualche mese fa era responsabile dei servizi ambientali. Nella lente della magistratura contabile sono finiti i contratti scaduti da anni per la raccolta rifiuti e concessi in proroga a una cooperativa e a una società senza predisporre un apposito bando. E quindi si contesta un danno erariale da 1.479.000 euro e passa. Quindi insomma non sono, ecco, pochi spicci. Nel frattempo altre notizie dal Padova Oggi non ce ne sono. Per l'appunto si legge dell'insediamento anche del nuovo segretario generale della provincia di Padova, ma anche qui insomma non ci soffermiamo nemmeno su questo. Si legge invece notizie di ieri dell'istituzione della via praticamente vicino al come si chiama, Kentucky e qualcosa, vabbè, insomma vicino a quello che frigge le patatine davanti alla stazione, la via limitrofa, quella dove c'è l'Hotel Monaco che è abbandonato da un sacco di anni. Ecco, in quella vietta sarà intitolata a Norma Cossetto. Ovviamente anche il Padova Oggi, tanto quanto il Gazzettino e il Mattino, plaude a questa iniziativa dell'amministrazione di Padova, quindi che ha deciso di intitolare la via, forse la piazza, non si capisce bene, a Norma Cossetto, studentessa appunto dell'Università di Padova, che negli ultimi anni viene ricordata appunto in quanto vittima delle foibe. Ovviamente la sua figura salta fuori soprattutto in occasione del 10 febbraio, quindi giornata del cosiddetto ricordo, che probabilmente dovrebbe essere intitolata alla giornata, insomma, della menzogna o comunque della mancata o del revisionismo, in ogni caso della mancata contestualizzazione di qualsiasi episodio rispetto a quelle vicende. Difatti non a caso in queste settimane si sono svolte moltissime iniziative, fortunatamente, in tutta una serie di spazi, aule comunali, circoli, spazi sociali e quant'altro, che hanno visto la presenza di tutta una serie di storici, soprattutto anche dei membri di Resistenza Storica, che giustamente cercano proprio di fare il loro lavoro, quindi quello degli storici, e di dare una giusta contestualizzazione proprio alle vicende del confine orientale. Quindi abbiamo visto anche quest'anno come a livello propagandistico, anche qui a Padova, con il fumetto Foiba Rossa, che è stato distribuito in tutte le terze medie, spendendo appunto oltre 15.000 euro da parte della regione, da parte della Donazan, appunto, che ci tiene particolarmente a queste cose, mentre lei partecipa anche a tutta una serie di appuntamenti che la vedono stringere le mani a vecchi torturatori fascisti. Ebbene, cosa che ha fatto anche Salvini, peraltro, e vabbè, io personalmente non me ne stupisco nemmeno un po', cioè non mi indigno, ecco, di fronte a questa cosa, come invece magari fanno altri, perché la reputo, insomma, perfettamente in continuità. È un altro campo, io sto in un altro, e come dire, mi sembra perfettamente lineare, non mi sembra che ci sia da scandalizzarsi. Piuttosto, appunto, tutta una serie di autori, lo dicevo, anche Wuming Foundation, per citarne un altro, giustamente da anni stanno conducendo tutta una serie di ricerche che riescono a restituirci una, a restituirci un quadro, nel senso che in, in quel contesto storico, in un contesto appunto di guerra a tutto campo, un contesto proprio di guerra civile, ma ad un certo punto di guerra anche partigiana, di guerra di classe, quindi un contesto di guerra tout court, si verifica, come dire, il fenomeno delle foibe. Il problema è che nelle foibe non ci sono finiti milioni di italiani, come dice Gasparri o come dice Salvini, equiparando le foibe ad Auschwitz. Nelle foibe sono finiti principalmente fascisti che nel corso dei 20 anni precedenti avevano combinato, credo, la qualunque a livello di incendi delle case del popolo, incendi di giornali di partito, stupri, omicidi, italianizzazione forzata, perché ricordiamo che se un cittadino veniva beccato a cantare in sloveno per la strada, di certo non se la passava bene, insomma, sotto i fascisti italiani. E poi anche, se vogliamo, la recinzione di Lubiana con il filo spinato, rendendola insomma una sorta di grande campo di concentramento a cielo aperto, senza contare i campi di internamento per slavi, senza contare che lo stesso Mussolini diceva che si potevano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000 italiani. Questa è una questione anche che in un certo senso persino Napolitano ha riportato quasi pari pari, perché ha parlato a suo tempo proprio di slavi di barbari slavo comunisti, questa era l'espressione. Ritornava insomma la questione dei barbari e di conseguenza ritornava la questione della civiltà. E non a caso si continua insomma a portare avanti il mito degli italiani brava gente, che non solo Del Boca ma molti altri come Alessandra Kersevan piuttosto che Claudia Cernigo, Purini, Conti, Martocchia e tanti altri, insomma, per fortuna riescono a smontare e a darci dei testi e delle pubblicazioni che hanno delle fonti ben precise, che non sono fonti, come dire, di parte, sono rapporti anche stilati dagli Stati Uniti piuttosto che dalla Gran Bretagna a suo tempo rispetto alle foibe. Quindi di certo Gran Bretagna e Stati Uniti non parteggiavano sicuramente per la Jugoslavia. Ad ogni modo è veramente difficile riuscire anche ad avere una, come dire, una diffusione di questo tipo di materiali, perché c'è subito, come dire, la calata a priori dall'alto dell'accusa di negazionismo. Qui appunto non si parla di negazionismo, si parla di come dire, ridimensionare numeri che vengono sparati a cifre assolutamente assurde, senza nessun fondamento, e si tratta soprattutto di contestualizzare, quindi capire che quel fenomeno è stato anche la risposta a 20 anni di occupazione fascista prima, nazifascista poi, e insomma di certo a distanza di tanti anni, come dire, nella tranquillità, per così dire, di adesso, non si può di certo mettersi a elargire giudizi. Quello che è certo è che questo tipo di operazioni, insomma, dalla distribuzione di foiba rossa all'intitolare via Norma Cossetto, passando poi per Red Land, che è un altro film schifoso che è stato pubblicato, cioè che è stato diffuso proprio nelle sale, insomma, quest'anno, ecco, tutti questi tasselli, cioè, ci danno l'idea di un progetto che è quello appunto di riscrivere il passato, e come abbiamo detto tante volte, riscrivere il passato di fatto significa dominare il presente. A tal proposito, un altro materiale interessante lo trovate anche sul sito tazebao.org, cioè un volantone sulle foibe che può essere anche molto agile rispetto alla diffusione appunto nelle scuole e ad una controinformazione insomma piuttosto seria. Ecco, questa insomma dell'intitolazione a Via Norma Cossetto era una delle notizie del Padova Oggi, e adesso invece ci spostiamo sulla cronaca nazionale, non prima appunto di un altro stacco musicale.
Across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Eccoci, 9:48 minuti, di nuovo in diretta per la rassegna stampa di oggi, venerdì 22 febbraio, qui su radiazione.info. Proseguiamo, come dicevo, con la lettura delle notizie di cronaca nazionale, un po' anche il loro commento, ma visto che in qualche maniera stavamo anche parlando di storia, parliamo anche di un'altra storia, quella di un antifascista il cui anniversario dell'uccisione ricorre proprio oggi. Parlo infatti di Valerio Verbano, come abbiamo scritto pochi istanti fa sulla nostra pagina Twitter, ucciso, come ricorderete appunto, il 22 febbraio di 39 anni fa, a soli 19 anni. Questo è un aspetto che mi ha sempre colpito, il fatto che questo ragazzo, questo compagno, sia stato ucciso veramente giovanissimo, e nonostante la sua giovanissima età avesse già, come dire, suscitato il timore e la rabbia proprio da parte dei fascisti. Difatti Valerio venne assassinato per mettere a tacere il suo lavoro di documentazione e inchiesta sui membri e i rapporti dell'estrema destra romana, in particolare con le forze dell'ordine, con le cosiddette forze dell'ordine. Ogni anno appunto compagne e compagni lo ricordano con manifestazioni di quartiere. Assolutamente è stato molto prezioso anche il lavoro di sua madre, che appunto è scomparsa recentemente, ma che in tutti questi anni si è data veramente tanto da fare per tenere vivo il suo ricordo e la memoria non è mai stata fatta giustizia, se così possiamo dire, rispetto a questo caso, così insomma, come ce ne sono veramente decine e decine di compagni uccisi dai fascisti, che ovviamente non hanno assolutamente pagato. Non che mi aspetti, come dire, che la giustizia italiana faccia il suo corso, proprio perché è stata ed è assolutamente collusa con questa componente che tuttora viene ampiamente coperta, foraggiata, viene data visibilità, agibilità politica e quant'altro. E tra l'altro consiglio anche, rispetto proprio a Valerio Verbano, se volete approfondire la sua vicenda, consiglio il libro di Marco Capozzetti Boccia, che tra l'altro diversi anni fa avevamo anche intervistato qui su radiazione.info, proprio rispetto al suo libro. Nel frattempo andiamo invece su altre notizie della cronaca nazionale, ci spostiamo sulla questione TAP, che come sappiamo, insomma, a sua volta è stata bellamente smentita dal Movimento 5 Stelle rispetto alle promesse che aveva fatto in campagna elettorale, e invece, insomma, sono veramente, cioè, si sono sciolte proprio come neve al sole. Ebbene, arriva la notizia anche proprio dalla pagina Facebook del comitato NoTap di un attacco hacker al sito del ministero e sono stati sottratti documenti riservati su TAP. Quindi, attacco hacker al sito del Ministero dell'Ambiente, sottratta documentazione riservata relativa al gasdotto TAP. I pirati informatici italiani di Anonymous hanno rivendicato sul proprio blog e su Twitter l'accesso abusivo ai sistemi informatici del Ministero dell'Ambiente. Tra i documenti riservati si legge, a cui hanno avuto accesso, ci sono valutazioni di impatto e relazioni tecniche relative alla costruzione del gasdotto transadriatico. Tramite degli screenshot, quelli che vengono definiti criminali informatici, rivendicano anche l'accesso alla web mail interna al ministero e alle rubriche dei dipendenti, dei quali potrebbero aver letto le comunicazioni. Un ulteriore link, sempre pubblicato da Anonymous, rimanda al sito del ministero, di cui una pagina è stata sostituita con un'immagine già condivisa negli ambiti dell'attivismo ambientalista. In cima alla pagina compare la scritta Operation Green Rights, con l'avviso in inglese siete stati hackerati. Operation Green Rights è un riassunto della nostra frustrazione nel vedere la razza umana servita al denaro, per il quale commette assassinio, sfruttamento e oppressione dei popoli, che va oltre ogni principio di democrazia e del rispetto umano, il quale dovrebbe essere la base di ogni moderno paese civile. Questo è quanto scrivono gli hacker su un documento liberamente accessibile, appunto, tramite il servizio di condivisione di testi. E poi TAP dicono, portata avanti avallando tutti gli studi fatti a riguardo, riguardo inquinamento e deturpazione del territorio, senza nessun riguardo per le persone che ci vivono in quei posti e senza dar conto a tutti i ricorsi fatti sia dai comuni pugliesi nonché dalle associazioni territoriali.
Ascolta radiazione.
Voices from below. maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi è messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. Questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili, contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita.
Che vamo a fare? Hai che luciare? Hai che luciare?
Feeling like you're getting ripped off every day, said you gotta watch the hustle in no critical way, when it's big business bestiality baby, you up and roll you over, hey, slap your mother and eat your brother, all in the name of war, power, profit, they say it's so natural, you can't stop it, but yes we can, it's like just say no, said you change what you know, popular votes from below, it don't feel good and it don't feel right, got you staying up late night, putting stress in your life, assassinate thieves like them I can't be, so I made the decision, we can make a choice, antagonista vita, antagonista vita, life.
Che mamma c'è? Hai che luce? Hai che luce?
Put Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action.
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 Move it!
I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E rieccoci, 9:57 minuti, di nuovo in diretta su radiazione.info. Oggi venerdì 22 febbraio, proseguiamo con la rassegna stampa, sempre restando sulla cronaca nazionale, e difatti aprivamo la puntata comunque parlando di sciopero dell'8 marzo e di tutte le iniziative che anche qui nel Padovano si stanno svolgendo proprio in vista di questa importante scadenza di lotta, che vedrà anche, si spera, insomma, lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio. In particolare rispetto a questo contesto si parla ancora molto di aperture o chiusure domenicali, cosa che era stata millantata dal Movimento 5 Stelle proprio relativamente alla liberalizzazione che all'epoca aveva fatto Monti, che, come ci ricordiamo tutti, aveva promesso nuovi posti di lavoro e quant'altro con le aperture domenicali. In realtà, banalmente, il Carrefour, che è proprio il supermercato che non solo fa le aperture domenicali ma addirittura lavora 24 ore su 24, quindi fa i turni anche di notte, proprio pochi giorni fa ha lanciato l'allarme ha semplicemente detto che farà una serie di licenziamenti, credo attorno alle 500 unità, però adesso non ricordo la cifra. Quindi questo testimonia anche il fatto che non è aprendo la domenica che aumentano i consumi, così come nella pratica anche nei centri commerciali qui del Padovano non solo a suo tempo non sono stati confermati la stragrande maggioranza dei contratti a termine, ma di fatto le lavoratrici e i lavoratori a tempo indeterminato, con il vecchio contratto del commercio, si sono ritrovati poi a ad avere anche l'affanno delle aperture domenicali senza vedere chissà quali maggiorazioni sul proprio stipendio, e di fatto quindi a trovarsi, cioè si sono ritrovati comunque con più lavoro, più aperture domenicali e gli stessi soldi, bene o male. Quindi insomma non è stato decisamente un grande affare per le lavoratrici e i lavoratori. Come dicevo, il Movimento 5 Stelle nel corso della sua campagna elettorale aveva promesso le chiusure domenicali, quindi ritornando a il vecchio modello insomma di qualche anno fa, quando le aperture domenicali si facevano grosso modo a partire dalla metà di novembre per seguire insomma il periodo natalizio e poi quello dei saldi grosso modo, e poi insomma il resto dell'anno i centri commerciali restavano chiusi. Su questo, o meglio anche su questo, il Movimento 5 Stelle ha tergiversato non poco, e difatti su un articolo pubblicato su InfoOut si legge: liberalizzazione degli orari, travolta faccia giallo-verde e sofferenza al lavoro. Quindi si è aperto un ulteriore scontro all'interno del governo sulla possibile nuova normativa delle aperture domenicali, liberalizzate nel 2012 e sintomo di una nuova configurazione del commercio. Il testo legislativo proposto dal governo non è stato ben accolto dai dipendenti e dagli esercenti, che lo hanno pesantemente criticato alla luce di quelle che erano invece le proposte di legge iniziali avanzate dalle due forze politiche. I 5 Stelle avevano proposto un massimo di 12 aperture domenicali legate all'anno, mentre la Lega 8. Il testo base, trapelato alla stampa, prevede l'apertura domenicale per 30 settimane, di cui 4 scelte a discrezione delle regioni e delle città classificate come turistiche. A seguito del malcontento che ha suscitato tra gli imprenditori della grande distribuzione, il governo ha annunciato che il testo tornerà in commissione attività produttive della Camera dei Deputati per essere ridiscusso, e prenderanno parte anche i rappresentanti delle categorie. Io dei rappresentanti delle categorie non mi fido moltissimo, a dire la verità, perché a suo tempo, quando iniziò la lotta proprio anche in alcuni centri commerciali, o meglio non è che iniziò la lotta, stava per iniziare la lotta in alcuni centri commerciali del Padovano, fondamentalmente i rappresentanti delegati, ecco, di CGL, CISL e UIL, per fare i nomi fondamentalmente, dissero: no, dobbiamo stare tranquille, bisogna aspettare il ricorso al TAR, il TAR ci darà ragione. Invece il TAR, come la storia ha insegnato, non ci ha dato ragione, e per l'appunto le domeniche sono poi diventate di fatto effettive, tutte le domeniche. Comunque, qui poi si parla in questo articolo dell'iter burocratico che per l'appunto si dilata enormemente, e non c'è una posizione chiara che le forze di governo vogliono assumere in merito alla materia. Evidente la criticità della discussione solo parziale di un progetto normativo che già parte a ribasso e che quindi misconosce i precedenti propositi annunciati in campagna elettorale e nelle conferenze stampa. La posizione dei due partiti, stando alle dichiarazioni di Salvini e di Di Maio, sembra mutata negli ultimi mesi a causa delle pressioni esercitate dalla grossa distribuzione, che ha un chiaro interesse a far sì che nulla cambi e che anzi si giunga a un'ulteriore deregolamentazione. Il 1 gennaio 2012 infatti entrava in attuazione, come citavamo prima, il decreto Salva Italia voluto dal governo Monti e approvato in un'atmosfera da economia di guerra dalla quasi unanimità del Parlamento di allora. Anche questo insomma è importante sottolinearlo. E poi abbiamo dei dati Istat recentemente pubblicati sulla distribuzione di vendite durante i giorni settimanali, che indicano che la domenica non è assolutamente il giorno in cui si registrano in cui si registra il più alto numero di vendite, ma quel giorno è il sabato, seguito poi dei giorni feriali, quindi la domenica la gente non compra. Poi che si faccia le vasche, questo è un altro paio di maniche e potrebbe starsene anche a casa, potrebbe stare in famiglia, potrebbe andare ovunque, però sicuramente ecco, farsi le vasche anche no. Ad ogni modo, nel periodo che va dal 2003 al 2014 si è registrato un piccolo aumento del numero di acquisti effettuati la domenica, che però è molto contenuto e i dati insomma sono molto chiari, cioè la liberalizzazione non ha aumentato i consumi e negli ultimi anni sono si tratta di aumenti dell'1% o addirittura meno, e distribuiti, cioè di fatto distribuiti sui 7 giorni al posto che sui precedenti 6, quindi insomma va tenuto conto di questo. Anche nel 2018 si legge le vendite sono cresciute, ma in questo caso si tratta di vendite legate all'e-commerce, altra cosa, e quelle invece dei singoli punti vendita hanno avuto un calo, si stima attorno all'1,5%, quindi se si tiene conto insomma di questo andamento è parecchio palese a chiunque, anche a chi non è del settore, che aprire la domenica non porta a un aumento delle vendite, porta solo a una gran rottura di palle da parte insomma delle dipendenti e dei dipendenti che devono invece rinunciare al proprio tempo libero, alle proprie famiglie, ai propri figli, ma anche solo al volersi fare i fatti propri per entrare sul proprio luogo di lavoro, dove, come dicevo prima, la gente si fa solamente le vasche. Quindi io continuo anche nella mia personale opera di boicottaggio delle aperture domenicali e invito insomma chiunque a farlo. Qui poi l'articolo prosegue, ma è estremamente lungo, come dicevo è pubblicato su InfoOut. Sicuramente mi auguro che anche le lavoratrici del commercio possano insomma scioperare l'8 marzo e di fatto, visto che citavo anche il Carrefour prima, che come dicevo ha annunciato parecchi licenziamenti, ricordo anche che il 13 febbraio a Milano è stata indetta proprio una giornata di mobilitazione da parte dei dipendenti dei supermercati Carrefour, e la rete di distribuzione francese infatti ha deciso di cancellare l'accordo mantenuto negli ultimi 12 anni rispetto agli orari e alla retribuzione, ed ora in poi invece i dipendenti del milanese dovranno garantire, si legge, la disponibilità per almeno 26 domeniche e una totale disponibilità oraria sui turni, che saranno decisi esclusivamente dalle direzioni. Carrefour inoltre ha spostato l'orario massimo di disponibilità degli impiegati fino a mezzanotte, formulato nuovi turni da 13 ore e cancellato per il lavoro domenicale sia i bonus che l'aumento del 30% sulla paga giornaliera, alla faccia appunto di tutti coloro che dicono: ah, ma se lavori la domenica poi c'hai anche più soldi in busta paga. Ecco, questa appunto è la risposta. E poi comunque si è registrato anche il 26 dicembre un'altra mobilitazione all'IKEA, che in alcuni casi ha chiesto la disponibilità a lavorare persino a Natale e a Capodanno. Poi vabbè, Capodanno personalmente l'ho fatto pure io, ma è un contesto lavorativo il mio estremamente diverso, insomma non credo ecco che ci sia la necessità di acquistare dei mobili a Capodanno, insomma sta anche un po' alla coscienza individuale di ciascuno quella di fare insomma delle scelte che pensino ecco anche agli altri, che siano insomma che siano solidali di fatto. E poi non so, sembra che da di sopra ci sia un terremoto, non so che se qualcuno sta bussando alla porta, ma in tal caso mi dispiace, io sono nel bunker sotterraneo a trasmettere qui appunto in via Ogni Santi. Colgo anche l'occasione per ricordare il fatto che finalmente non siamo più in una situazione super precaria come quella dovuta allo sgombero dell'infospazio Chinatown, bensì Da una settimana siamo all'interno della nuova sede in zona Portello, in galleria Ogni Santi al Civico 10, quindi per chi volesse passare sappiate che anche questa sera il circolo è aperto. Altrimenti, se colgo l'occasione, volete invece passare all'iniziativa di Non Una Di Meno, che parla proprio di lavoratrici questa sera, di nuovo l'appuntamento è alle 19 in Piazza Capitaniato alla Casa dello Sciopero, cioè all'Aula Studio Vetrina. Detto questo, un altro piccolissimo stacco musicale, perché poi invece vi do una notizia di cronaca internazionale.
Contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ed eccoci, 10 e 14 minuti di nuovo in diretta su Punto Info. Siamo ancora nei pressi della rassegna stampa di questa mattina, venerdì 22 febbraio. Andiamo appunto alla cronaca internazionale, dando una notizia dalla Palestina, parliamo infatti di Hebron, e 30 scolari sono stati asfissiati dai lacrimogeni israeliani. Insomma, lo rimarco per chi ancora ogni tanto sostiene che Israele sia l'unica democrazia del Medio Oriente. E difatti ieri mattina 30 bambini palestinesi hanno avuto problemi respiratori a causa dei gas lacrimogeni dopo che le forze israeliane e i coloni hanno attaccato la loro scuola elementare nella città vecchia di Hebron al-Khalil, nel sud della Cisgiordania. Tra l'altro uno dei bambini si legge in condizioni critiche, questo viene riportato da Infopal. I medici della clinica della scuola hanno detto che i soldati israeliani hanno sparato bombe lacrimogene verso gli alunni, causando numerosi casi di soffocamento, incluso uno che è stato portato di corsa all'ospedale Mohammed Ali in condizioni critiche. Secondo il preside della scuola, un certo numero di coloni ha preso parte a questo attacco contro la scuola assieme ai soldati. Quindi ecco, anche qui il connubio decisamente, assolutamente letale, incluso uno identificato come Offer e noto per le sue posizioni estremiste e razziste contro i palestinesi. Gli attacchi israeliani contro i palestinesi ad al-Khalil, la maggior parte dei quali sotto il controllo dell'esercito israeliano, anche questo è un aspetto da sottolineare, sono aumentati da quando la squadra internazionale di monitoraggio civile, cioè la Temporary International Presence di Hebron, è stata costretta ad uscire dalla città all'inizio di questo mese, dopo che le autorità di occupazione hanno rifiutato di estendere il suo mandato. Quindi ecco, la più grande democrazia del Medio Oriente, direi che si conferma tale. E poi anche episodi di coloni che bucano le gomme e scrivono frasi razziste vicino a Ramallah. E sempre giovedì i coloni hanno invaso i villaggi di Al-Janiyya e Ras Karkar ad ovest di Ramallah, sempre in Cisgiordania, e hanno bucato pneumatici e scritto frasi razziste sui muri. Radi Abu Fukeita, capo del consiglio comunale di Ras Karkar, ha affermato che i coloni hanno bucato le gomme di 10 auto palestinesi vicino alla scuola di Al-Janiyya. Ha aggiunto anche che i coloni hanno disegnato graffiti razzisti su diverse macchine e muri prima di fuggire dal posto. E poi anche ulteriori frasi razziste su altre macchine in un altro villaggio. Giovedì mattina poi hanno appunto ferito i 30 scolari di cui parlavamo, incluso uno che ha riportato lesioni gravi. E poi ci sono anche ulteriori articoli che raccontano proprio di questo episodio, oltre alla testimonianza di Ghassan Douglas, funzionario che controlla le attività coloniali nel nord della Cisgiordania, che ha dichiarato che Amman, 50 israeliani della colonia di Itzkar, hanno invaso la zona orientale di Urif. Quindi tra l'altro anche qui un 17enne palestinese ha riportato lividi e una frattura alla gamba. Sono state infatti attaccate delle case e sono state rotte, distrutte le finestre di questa residenza. Anche qui le forze israeliane hanno usato bombe lacrimogene e proiettili d'acciaio rivestiti di gomma contro gli studenti che lasciavano la scuola. Quindi il Ministero dell'Istruzione palestinese ha pubblicato anche il rapporto annuale del 2017, relativo al 2017, che documenta le violazioni del governo israeliano contro l'educazione palestinese, e si parla infatti di 80.279 bambini e 4.929 tra insegnanti e personale palestinese che sono stati attaccati in diverse maniere da coloni o soldati israeliani. E quindi, secondo questo rapporto, 9 studenti sono stati uccisi 603 studenti e 55 insegnanti e impiegati hanno subito ferite da proiettili letali o di gomma durante le eruzioni israeliane nelle scuole, o sono stati anche investiti, questo lo si è visto piuttosto spesso, da jeep militari israeliane, mentre decine di studenti sono rimasti soffocati appunto a causa dell'inalazione di gas lacrimogeno sparato dalle forze israeliane. Questi un po' sono i dati rispetto alla condizione del popolo palestinese, della sua parte anche più giovane, di chi va a scuola, alle elementari, insomma, deve sorbirsi anche questo, oltre alla distruzione dei propri villaggi, oltre ai checkpoint, oltre alla mancanza d'acqua e a tutto ciò che ne consegue. Peraltro, sempre restando su questo articolo, che come dicevo è pubblicato da Infopal, sottolineo anche il fatto che anche quest'anno l'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina organizza all'interno del Festival Internazionale del Cinema Documentario Palestinese e Arabo un'iniziativa intitolata Palestina in Cattedra. Questa iniziativa si svolgerà sabato 16 marzo, quindi magari avremo anche occasione nelle prossime rassegne o anche durante Tamburi Rossi Notizie dal Fronte di tornare sopra a questi appuntamenti. Comunque dicevo, sabato 16 marzo, ore 9, presso la sala Nanni Loi, Ersu Cagliari, via Trentino numero 15. Qui si legge appunto che l'iniziativa riguarda appunto le classi degli alunni degli istituti superiori, un limite massimo di 140 studenti, ma solo perché è imposto dalla capienza di questa sala e dalle norme di sicurezza. Ad ogni modo c'è un recapito, ecco, se ci fossero degli insegnanti o degli studenti, insomma, sardi all'ascolto, Palestina in Cattedra @tiscali.it, ma anche www.sardegnapalestina.org e anche www.alardfilmfestival.com. Ad ogni modo, come dicevo, trovate tutte le informazioni su Infopal, proprio su un articolo pubblicato ieri sera.
Ascolta Radiazione.
E rieccoci, 10:22 minuti, quindi andiamo appunto sui prossimi appuntamenti. Ho già abbondantemente detto che questa sera ci sarà l'incontro Lavoratrici in Lotta alle ore 19 alla Casa dello Sciopero, quindi all'Aula Studio Vetrina in Piazza Capitaniato qui a Padova. Interverranno delle lavoratrici di Italpizza di Modena iscritte al Sicobas, due compagni di Remake di Milano, un'avvocata giuslavorista e alcuni compagni delle CLAP, anche loro per parlare di situazioni che hanno seguito di sfruttamento, di lotta per una giusta retribuzione. Si parlerà anche di lavoratori infatti del sociale e sarà un'occasione importante proprio anche per condividere una serie di esperienze e di pratiche in vista dell'8 marzo. Se invece siete nelle vicinanze del Portello un pochino più tardi, sappiate che anche la sede dalla quale stiamo trasmettendo del Picchetto in Galleria Ognissanti sarà aperta, insomma, per l'aperitivo, mentre domani, che è sabato 23 febbraio, come abbiamo citato pochi secondi fa dalla nostra pagina Twitter, si festeggerà l'occupazione della palestra popolare Chinatown, che difatti festeggia un anno esatto di occupazione rispetto ad un progetto di sport accessibile ai bambini e agli adulti del Rione Palestro, uno spazio, quello appunto del civico 28C di Via Palestro, che da tantissimi anni era vuoto, credo qualcosa come più di 20 anni, perché tutti quegli spazi dell'INPS sono vuoti dall'inizio degli anni 90, e per l'appunto l'occupazione di questo posto ha reso possibile la realizzazione di una palestra popolare che è frequentata da decine e decine di persone, tra bambini, giovani e meno giovani del quartiere e non solo. E difatti domani, andando a vedere anche l'evento Facebook sulla pagina, si legge un po' il programma. Difatti dalle 14 alle 17:30 ci sarà un allenamento condiviso di box e muay thai più sparring, dalle 17:30 alle 19 una lezione di salsa a livello open e dimostrativo, e poi dalle 19 alle 20 un'occasione di dibattito, diciamo, di bilancio complessivo dell'anno di occupazione e anche uno scambio di esperienze con altre palestre popolari, ad esempio da Bologna. Alle 20 poi seguono l'aperitivo e la cena. Poi ovviamente, dico ovviamente perché è una cosa che a me interessa molto, durante tutto l'arco della giornata sarà possibile farsi fare anche i massaggi shiatsu dalla nostra insegnante di stretching dei meridiani energetici. E poi seguono concerto rap con Kings, Rose, Moritz e Bimshi. Non so se l'ho pronunciato correttamente, ma sono tutti dei bravissimi tosi, come si dice qui in Veneto, cioè ragazzi che appunto fanno rap. E poi esibizione dei Nero Taranta. Questo è il programma appunto della giornata di domani, ripeto, sabato 23 febbraio dalle 14 fino alla sera alla Palestra Popolare Chinatown, quindi in Via Palestro al civico 28C, che fa fondamentalmente angolo con Via Tirana. Dopodiché non credo abbiate difficoltà a trovarlo, perché si vede un bellissimo murales proprio all'esterno dello stabile appunto dell'INPS, dietro alla farmacia. Ora che sono le 10:27 minuti, vado decisamente a salutarvi, di nuovo augurandovi una buona giornata. Vi consiglio di restare in ascolto di Radiazione, e poi la replica appunto di questa puntata dovrebbe andare in onda, se tutto è andato liscio con la registrazione, dalle 14:30 alle 16. Con questo è tutto, di nuovo una buona giornata e un saluto a tutti.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business.
You already are.